ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
Erano usciti da poco tempo gli ufficiali del Palazzo Pretorio, quando un gran chiasso s'udì nella piazza. Nino Bixio aveva schioccato un ceffone all'Agnetta, che 2 anni più tardi doveva costargli una mano trafitta da una palla di pistola in un duello a morte. I soldati dell'Agnetta, vedendo offeso il loro capitano, avevano preso lo spunto. Certi soldati di Bixio lì presenti vollero far alto là, e poco andò che non nascesse un parapiglia. In quel giorno dovevano celebrarsi le esequie del maggiore Tacheri, morto per amor nostro, e Bixio doveva presiedere alle esequie. Per fortuna, amiche mani si frapposero tra Bixio e l'Agnetta, e il chiasso finì lì, e i 2 nemici si separarono digrignando i denti e bestemmiando, ma con le mani monde di sangue. Garibaldi, appena avuto notizia di quella nuova scappata di Bixio e del gran rumore che se ne faceva per Palermo, mandò a chiamare il peccatore e gli disse cose da chiodi. Nino Bixio, che si rammenta e si celebra come uomo audacissimo e intollerante ad ogni autorità, pareva un pulcin bagnato quando venne al cospetto di Garibaldi. La parola del gran capitano suonava così: «Bixio, voi mi avete guasta una bella giornata, una gran bella giornata. Come farete a comandare 10.000 uomini voi che non sapete comandare a voi stesso?» Io non seppi mai immaginare uomo più terribile di Garibaldi adirato, sebbene ei fosse nelle sue ire temperatissimo e incapace di torcere un capello al suo prossimo. Ma appunto quella moderazione, quella padronanza dei suoi impeti, facevano sì che egli esercitasse una potenza misteriosa e irresistibile su quanti lo vedevano adirato, perché guardandolo e ascoltandolo bisognava dire: «Costui tiene in briglia se stesso, dunque è capace di tenere in cristi 100.000 uomini». Il dittatore condannò Nino Bixio a star prigione nelle sue stanze, e l'uomo fortunato ebbe, dicono, per consolatrice della prigionia, una ninfa gentile, le cui dita sfiorarono più volte la mia pelle e mi fecero vedere il sole e la luna, mentre medicavano su un terrazzo prospiciente il mare le mie fortunatissime ferite. La mattina seguente i regi abbandonarono di buon'ora il palazzo reale e altre loro posizioni e si posero a campo, come era stabilito, sotto il monte Pellegrino, famoso al mondo per il santuario della miracolosa Rosalia, al quale vanno pellegrinando ogni anno tutti buoni e fedeli palermitani. A una certa ora vennero a palazzo 2 nuovi parlamentari borbonici, ma questi non dovevano far altro che consegnare a Garibaldi i suoi volontari prigionieri e ripigliare i loro, semmai acconsentissero a tornarsene sotto la bandiera bianca. Uno dei parlamentari era il capitano di artiglieria Riario Sforza, l'altro era il tenente Colonna di cavalleria. Il Colonna fece motto nell'anticamera, ma poi, avendo non so che negozi da sbrigare con Sirtori, se ne andò con lui, e solo rimase il capitano Riario Sforza. Quando fu tempo, lo condussi, tutto armato com'era, dinanzi a Garibaldi, che lo accolse con l'usata cortesia, e gli disse: «Capitano, il vostro casato mi rammenta un nome glorioso nella storia d'Italia. Senza dubbio, i vostri antenati furono lombardi». «Lo furono veramente», rispose il capitano, «ed io sono nipote dell'arcivescovo di Napoli». Dopo queste parole, il capitano dichiarò lo scopo della sua missione e soggiunse che 13 prigionieri, quanti erano, aspettavano di presentarsi a lui. «Fateli passare», disse Garibaldi a Stagnetti. Stagnetti escì e rientrò poco dopo coi 13 prigionieri. Quei 13 disgraziati, per il solo fatto di essere rimasti tra le mani dei regi e d'aver assaggiato sulla schiena quanto pesassero i calci dei loro moschetti, credevano d'aver preso Buddha e vennero dinanzi al generale col viso ridente e con tanto di cuore aperto. Garibaldi li squadrò ad uno e chiese: «C'è tra voi nessuno che sia ferito?» Tutti tacquero e diventarono di 1000 colori. Il loro silenzio voleva dire di no. «Orbene», seguì a dire il generale. «Dove vi fecero prigionieri?» «Al parco», risposero ad una voce. Il generale tornò a guardarli e volse le spalle e passeggiò per la stanza. Quindi, facendosi a guardarli ancora con aria più severa che mai, disse: «Voi siete quei tali che i francesi chiamano Trinard, e noi, in buona lingua italiana, chiamiamo con altro nome. Non v'avrei pianti se il nemico v'avesse ammazzati dal primo all'ultimo. Andate! E con un cenno sdegnoso li accomiatò.
Deseo, 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 deseo de ti. Deseo, 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 deseo di ti. Che meraviglia.
Partiti che furono, il capitano Riario Sforza pregò il generale che volesse farlo accompagnare alla casa dove aveva abitato prima della rivoluzione, dicendo di dover pigliare certe argenterie. Garibaldi accondiscese volentieri a quanto il capitano dimandava e mi disse: accompagnatelo voi. Non era un compito molto facile ad eseguirsi pulitamente e bene, quello di condurre per le vie di Palermo un ufficiale borbonico in divisa ed armato di tutto punto in mezzo a quella gran gente che vi s'affollava e che appena veduto da lontano un borbonico pareva volerlo divorare con gli occhi. Mi feci dare 4 uomini dal comandante alla guardia del palazzo ed escii col capitano. Appena arrivati alla casa che cercava, feci far largo a certi picciotti che sedevano in frotta sugli scalini, e questi si ritrassero mormorando. Il capitano entrò nel suo appartamento e ne uscì poco dopo, con un involto che mi disse contenere alcune posate d'argento. Tornando sulla strada, i picciotti parvero aver annasato ciò che aveva per le mani il capitano, e si affollarono intorno a lui in sembianze tutt'altro che rassicuranti, sicché dovetti alzar la voce un tantino e dichiarare che il capitano era cosa non di Dio, ma di Garibaldi, e guai a chi lo avesse toccato. Giunti che fummo nella via Toledo, dove miserando spettacolo davano le rovine delle case e dei bei palazzi, il capitano mi pregò che volessi permettergli di fare alcune visite, dicendo piacevolmente di non voler partire da Palermo senza accomiatarsi dalle sue più care conoscenze. Gli risposi che lo avrei accompagnato dovunque volesse, se non gli dispiaceva di passeggiar più a lungo in mezzo a quel popolo che lo guardava con occhi biechi e non si stava da lanciargli addosso imprecazioni e maledizioni. Infatti, mentre passavamo accanto alle rovine, non mancava mai chi esclamasse additando il capitano d'artiglieria: «Lo vedi? Che cosa hai fatto? Lo vedi le tue belle opere, scellerato?» Lo accompagnai dunque in 2 o 3 case, dove le accoglienze che ebbe furono assai diverse da quelle che sperava, perché, invece di trovare carezze, non trovò che silenzio o parole che lo persuasero ad abbreviare più che fosse possibile la sua visita. Il capitano voleva condurmi dal suo generale, ma lo ringraziai, e fui contento d'aver veduto le mostre di quell'esercito, le quali non mi fecero entrare la voglia di conoscere a fondo la derrata. Allora il capitano cominciò a ringraziarmi della buona e cortese compagnia che gli avevo fatta, e prese a discorrere dei pericoli della nostra impresa e della poca fede che meritavano gli insorti siciliani, quali, secondo lui, alla prima ombra d'un mutamento di fortuna ci avrebbero piantati in asso senza neanche darci il buongiorno. Io gli risposi come dovevo, ed egli mi pregò che gli lasciassi il mio biglietto da visita. E come in quei giorni era più facile avere in tasca una cartuccia che non un biglietto da visita, così dovette contentarsi di scrivere il mio nome sul taccuino. Lo guardai come per dimandargli: «E che vi importa del mio nome?» Ed egli mi disse con viso molto serio: «Amico mio, son tante le combinazioni. In ogni caso, voi potete far capitale su di me». «Grazie», risposi sorridendo, «è vero che i casi sono tanti, ma quello che aspettate voi, cioè di vedere le cose andare a ruzzoloni, è più lontano della fin del mondo». «Sì», ripigliò il capitano, «o guardate». E mi accennava un bel parco d'artiglieria disposto in bell'ordine a poca distanza da noi, e poi girò gli occhi verso 4 battaglioni esteri che un generale, non so chi fosse, passava in quel momento in rassegna. «Quanti siete in tutti?» gli domandai. «Quasi 18.000, e fra 3 giorni potremmo essere altrettanti. Buon per voi!» dissi, e salutandolo me ne andai. Nel tornarmene via, uno degli ufficiali che comandava gli avamposti mi disse: «Ci hanno messi qui con l'ordine di tener quieta la nostra gente e di dare il buon esempio nel rispettare la tregua, ma c'è da scommettere che innanzi sera ci pigliamo pei capelli con quei maledetti bavaresi. Costoro canzonano i nostri volontari perché sono tutti incenci e perché qualcuno ne vedono col pugnale alla cintola. Diglielo a Garibaldi che provveda subito, altrimenti questa musica finisce molto male. Mi volsi a guardare i bavaresi e vidi che il mio compagno aveva ragione, perché a me pure vollero ridere in faccia e mi fecero sentire qualche parola tedesca che non doveva certamente esprimere una carezza. Era proprio il caso di dire: «Non ti curar di lor, ma guarda e passa». Per la qualcosa guardai e passai, e fui di ritorno in breve al Palazzo Pretorio. Insopportabile cominciava a farsi in parecchi punti della città il fetore dei cadaveri, giacché, oltre quelli travolti sotto le ruine, moltissimi giacevano per le fogne in mezzo ai pozzi. Il combattimento era stato assai lungo dentro la città fra gli insorti ed i birri, la caccia dei quali non era terminata ancora, perché quanti sbucavano da nascondigli, tanti erano presi e fatti a pezzi se non si riusciva a noi per vero miracolo di salvarli e di chiuderli nelle prigioni. Per far cessare la caccia ai birri ed altre rappresaglie feroci, nel calore delle quali si esercitarono parecchie vendette private, Garibaldi dovette pubblicare un bando col quale si minacciavano pene severissime ai micidiali. Ma non oserei dire che quel bando fosse scrupolosamente osservato in tutte le ore del giorno e della notte. La mattina seguente Garibaldi volle che escissimo seco di buon'ora per visitare certe monache, il cui convento, vicino assai alla nostra piazza, era stato guasto e vituperato dai soldati regi in modo degno dei vandali. Prima però di andare nel convento, fummo a vedere il duomo che era stato anch'esso guasto dai soldati, e specialmente dagli svizzeri protestanti, i quali non avevano avuto ritegno di manomettere i sacri vasi e di spargere per terra l'olio santo e le specie consacrate e di fare in pezzi i quadri e i simulacri e persino i confessionari. I preti che vennero a riceverci sulla porta del tempio esprimevano con parole e cocenni un profondo orrore e pareano inconsolabili di quella scelleratissima profanazione. Il generale cercò di consolarli e disse loro che vedessero in quell'esempio come nulla sia sacro per tiranni e per i loro sgherri. Quindi, lasciateli con Dio, salì con noi nel monastero. Le monache erano poverette, senza fiato e parevano tuttavia fuor di sé dallo spavento. Certe signore palermitane venute a consolarle misere e forse avevano scelto quell'ora per veder da vicino Garibaldi e a tutto agio parlargli, ci condussero a visitare per lungo e per largo il vasto edificio additandoci le vestigia del vandalico scempio che di tutte le robe che non poterono portar seco fecero i soldati. Qua un altare rovinato, là un quadro forato a colpi di baionetta, là una statuetta senza capo e senza braccia. Nelle cantine c'era alto l'olio più d'un palmo e galleggiava sul vino. I dormitori, le sale non avean più se non tizzoni spenti e rottami. Le monache ci dissero che nel momento del saccheggio avevano in custodia molte gentili giovanette della città e narrarono, quando ebbero ripreso animo, diversi episodi commoventissimi. Garibaldi era inorridito e commosso, e lo vedevo stringer forte le labbra e dilatare le narici come usava fare mentre il cuor gli piangeva. Quando avemmo girato di cima in fondo il convento, trattenendoci alquanto su un bel balcone, dal quale si godeva la veduta della città e del porto e dei vaghissimi colli circostanti, ci accomiatammo dalle monache, le quali vollero regalarci, scusandosi con non aver di meglio, un gran cartoccio pieno di zucca candita che in Palermo suole essere una ghiottoneria. Nel tornare a casa, mentre eravamo per scavalcare una barricata, un bel pezzo d'uomo ci venne incontro e da lungi salutò in lingua francese il generale. Quello maccione era tutto vestito di bianco ed aveva in testa un gran cappello di paglia adorno d'una penna azzurra, d'una penna bianca e d'una rossa. «Indovinate un po' chi è costui?» mi chiese Garibaldi. «E chi può essere?» risposi. «Louis Blanc, Ledru Rollin, oibò», soggiunse il generale ridendo, «è Alessandro Dumas». «Come? l'autore del Conte di Montecristo e dei Tre Moschettieri, proprio lui, Le Grand Alexandre, abbracciò Garibaldi con infinite dimostrazioni d'affetto ed entrò insieme a lui nel palazzo pretorio, predicando e ridendo forte, non altrimenti che della sua voce e della sua allegria volesse empire il palazzo. Fummo chiamati a colazione. Alessandro Dumas aveva condotto seco una poltroncella vestita in abito maschile, e precisamente da ammiraglio, la qual poltroncella, piccina e leziosa e piena di gesti, si pose a sedere alla destra del generale come non fosse suo fatto. «O perché ci ha presi quel glorioso bue?» disse ai compagni che m'erano accanto. «È vero che molte licenze s'accordano ai poeti, ma questa che si piglia adesso di mettere a tavola col generale e con noi quella minuscola figlia del peccato è tal licenza che non concederebbero mai né gli dèi né gli uomini né le colonne». Il grande Alessandro mangiò come un poeta e si mostrò tanto voglioso di discorrere che mai non volle prestar lo staio a nessuno. Vero è che parlava come sapeva scrivere, e io stetti a bocca aperta ad udirlo, anche quando per la soverchia velocità del discorrere non capivo un H delle sue parole. Mentre mangiavamo di buon appetito, le innumerevoli bande musicali comparse in Palermo con le torme degli insorti alternavano sulla piazza le sinfonie guerresche. Una di quelle bande suonò in modo meraviglioso il finale dell'atto primo della Leonora di Mercadante, che è un pezzo stupendo, e sentii con molta meraviglia che, tranne il direttore, non c'era in quella banda chi sapesse leggere la musica. Quei diavoli suonavano a orecchio, ma si sarebbe detto che erano tanti professori. Quando comparve in tavola la zucca delle monache, il grande Alessandro fece tanto d'occhi e se ne cacciò in bocca una gran fetta. Poi si diede a cantare il Magnificat, e tanto l'ebbe commendata che il generale la fece riporre in un cartoccio e tutta gliel'offerse perché la portasse seco. Monsieur Dumas tolse lietamente il cartoccio e lo consegnò all'ammiraglio, cioè alla femminuccia che aveva seco, e poi disse a Garibaldi: «Voi mi avete regalato una delizia, ma io saprò ben ricambiare il dono». E bevendo un ultimo bicchiere di vino di Marsala, dette la fausta novella d'aver recato a bordo della piccola sua nave, che si chiamava Emma, tante e bellissime armi, le quali erano tutte del dittatore, senza altra fatica che quella di mandarle a prendere. Noto, a questo proposito, che il generale ci mandò più tardi a pigliare le armi da Alessandro Dumas, e noi ci andammo con un grosso navicello, ma le armi che ci dette il francese non avrebbe riempiuto un carrettino di competenza d'un somaro. Infatti, tutto quel gran tesoro consisteva in 7 o 8 sciaboloni da cavalleria e in 12 vecchie carabine, roba degnissima del ferro vecchio. Ossequenti al proverbio che a caval donato non si guarda in bocca, pigliammo le armi e le recammo al generale, che rise assai paragonando i doni minuscoli del gran romanziere francese con la magnificenza delle sue promesse. Non occorre dire che gli austriaci ci guardavano con gli occhi storti e che accigliatissimi erano gli spagnuoli, i prussiani ed anche i russi, mentre gli americani ci vollero un bene dell'anima e ce lo fecero vedere. L'aspetto della rada popolata da quasi 50 legni da guerra, 12 dei quali erano borbonici, appariva magnifico oltre ogni dire. Inglesi e francesi avevano ancora i grossi vascelli da 110 cannoni, meraviglia delle antiche genti. Gli austriaci avevano belle fregate e gli americani 2 agili corvette. C'erano poi i portoghesi e c'erano anche i turchi. Una talvolta 60 o 70 marinai della squadra inglese vennero a palazzo, pregando Garibaldi che li pigliasse con sé. Un'altra volta certi marinai delle navi di Persano, ma è inutile dire che, un po' con le buone, un poco con le cattive, li mandammo con Dio. Sebbene l'armistizio fosse rinnovato e prolungato a tempo indefinito, non cessavamo dallo starcene in guardia. Le barricate erano sempre ritte e le custodivano in gran parte i ragazzi di Palermo che, ordinati in un grosso battaglione e armati di picche, erano le più diligenti e vispe e fedeli sentinelle che un prudente capitano potesse mai desiderare. Affidati a quelle scolte impareggiabili, i nostri volontari e i picciotti potevano avere un po' di requie e starsene tranquillamente accoccolati presso le barricate che, come dissi, erano tanto alte da sorpassare soventi i primi piani delle case. Nella notte pareva sempre che ci fosse la luminaria, perché era ordine del dittatore che ad ogni finestra ci fosse un lume, nel modo stesso che sui tetti c'erano le provviste dei ciottoli per fulminar dall'alto i napoletani, casomai fosse venuto loro il ticchio di tornare nella città.
Poi mi legge una poesia perché in certi momenti si disia la mano stringere. L'amico perso, tagliare un albero e provare conforto, tornare per dopo se stato morto.
Da che eravamo scesi in Sicilia, nessun provvedimento aveva preso il dittatore per regolare le nostre paghe. Né ufficiali né soldati avevano soldo fisso, e solo di quando in quando s'era distribuito loro qualche pizzico di denari, tanto perché assaggiassero la moneta con l'impronta del Borbone e dei suoi gigli. Questa musica non piacque a Bixio, che un tal giorno, rammaricandosene con parecchi di noi, disse: «Nessuno partì per la Sicilia con l'idea di diventar ricco, ma nessuno può starsene qui in buona pace quando pensa che ha moglie e figliuoli a casa, come io li ho, che non aspettano da Dio la manna, ma aspettano pane dai mariti e dai babbi». Il generale ha certe sue idee stupende intorno al disprezzo del denaro, ma bisogna riflettere che egli non ha bisogno di denari per vivere, e tutti sappiamo che riuscirebbe appena a distinguere un soldo da una lira. Ora sarebbe tempo che pensasse a noi e ci mettesse in caso di mandare qualcosa alle nostre famiglie, perché chi non ha moglie e figliuoli avrà il babbo vecchio e povero o avrà delle sorelle, ed è giusto che se ne rammenti. Parliamogliene un poco e vediamo di persuaderlo. Ha ragione, dissi, e credo che anche il generale dovrà capirla. Noi combattiamo per l'unità d'Italia e spiegammo la bandiera di Vittorio Emanuele, ed è giustissimo che ci si consideri come i soldati dell'esercito. Le nostre ragioni erano buone e non facevano una grinza, e tutta la brigata ci fece eco, ed ogni bocca manifestò il parere che qualcun di noi muovesse primo la pedina verso il generale. Salito su in palazzo, colsi un momento che il generale era solo e gli riferì ciò che tra noi s'era detto e misi innanzi Bixio come quelli che aveva moglie ed era carico di figliuoli ed aveva un sacco di ragioni dalla sua. Garibaldi mi stette a sentire e poi, stringendosi nelle spalle, rispose: «E che cosa volete fare della paga? Quando un patriota ha mangiato la sua scodella di zuppa e quando le faccende del paese vanno bene, che mai può desiderar di più?» Non m'arrischiai a rispondere e colto il destro da andarmene senza aver l'aria di ritirarmi con le trombe dentro il sacco, corsi a trovar Bixio e gli dissi: «Ho adempiuto la commissione, ma il generale mi ha risposto così e così», e gli ripetei parola per parola quanto mi aveva detto, ed egli a me: «T'ha detto questo e tu non hai soggiunto nulla?» «Nulla», risposi. «Lo sai bene che quando il generale si fitta in capo una cosa neanche Cristo sarebbe buono a smuoverlo». Bixio se n'andò taroccando e non so con chi altri tornasse sull'argomento, ma il fatto è che due giorni dopo un decreto del dittatore pareggiava in tutto e per tutto l'esercito dei volontari all'esercito regolare, mettendo in vigore tra noi i regolamenti, il codice penale militare e la magna tabella delle paghe e vantaggi e di quant'altro c'era di dolce e di brusco negli ordini militari del regno sardo.
Thank you.
deseo de ser, deseo de ser de ti. Deseo de ser, deseo de ser de ti. Qué maravilla has tu amor.